Houston, non abbiamo un problema. E dalla sala di controllo del 1969, benvenuti, abbiamo invece un problema, ce l'abbiamo perché abbiamo una tarma che...
Non c'è più, c'era.
Si sta attaccando, vabbè. E un altro problema che abbiamo oggi in realtà è, come vedete, questa bruttissima costruzione che ho addosso, perché ci siamo accorti un attimo prima di andare in diretta che il logo Activision ha una barra verde e quindi ero bucato tipo...
Sì, perché sfondo verde che voi non vedete, ovviamente, ecco.
E abbiamo, ci siamo inventati questa bellissima etichetta, ma anche tanto scritto, ciao, sono Riccardo, vabbè. Bene, ben ritrovati. Allora, siamo, come diciamo, siamo nella sala di controllo che da cui il 16 luglio 1969 partì la missione Apollo 11. Che poi dopo 4 giorni portò all'allunaggio,
sì.
Il primo uomo sulla Luna. E quindi era giusto ricordarlo, almeno parlando dal punto di vista tecnologico. Questa, tra l'altro, che abbiamo alle spalle è una foto dell'attuale sala di controllo ricostruita per essere visitata a Cape Canaveral. Sono anche riattivati poi tutti gli schermi d'epoca, hanno messo anche dei pacchetti di sigarette qua e là, visto che i tempi
sì.
Non si facevano problemi in questo senso, e ho portato anche, per farvi vedere, se lo ritrovo, dovrebbe essere qua, sì, uno schemino di come è strutturata, La cosa interessante è che la parte dietro la proiezione, i maxi schermi che ci sono, era una grande area, perché servivano appunto per i proiettori, perché naturalmente questi schermi che ci sono a fine degli anni 60 non esistevano,
in quel periodo
i LED wall, chiaramente, quindi questi grandissimi schermi che abbiamo qua dietro erano in realtà dei proiettori
dei super
enormi, che richiedevano molto spazio per essere, appunto, per avere il margine per proiettare,
come i computer grande. D'altronde degli IBM, che erano dei
enormi, infatti non si trovavano in questa sala, si trovavano altrove,
sì.
E questi erano tutti terminali che ricevevano i dati in tempo reale dallo spazio e da terra, per i calcoli da terra. Poi parleremo tra poco di sempre di spazio, rimaniamo nel tema spaziale, perché è iniziata ieri la sperimentazione della connessione di internet via satellite per i cellulari, una cosa interessantissima, anche se non fa parte del nostro lavoro. Invece, parlando del nostro lavoro, parleremo tra poco di primi step con WordPress.
Sì, sì.
Poi ci tengo a parlare un attimo di un plugin che ho realizzato tempo fa, che adesso sto rinnovando per un cliente per effettuare ordini rapidi, quindi ordini in contesto B2B, ma ne parliamo tra poco. E chiuderemo poi parlando di utilizzo di dati ripetuti all'interno di layout, di impaginazioni.
Sì.
Quindi partiamo dai primi step, giustamente, con WordPress.
Ma non dovevi parlare di cosa rimanere nello spazio.
Perché non sei pronto, pensarci un attimo. Sì, se vuoi partiamo.
Ma se rimaniamo su...
Sarò breve di questa cosa. Allora, una cosa, diciamo una notizia, semplicemente. Proprio ieri negli Stati Uniti, quindi rimaniamo qua dove siamo, sono partiti i primi test di quelle che si chiamano NTN, cioè Non Terrestrial Networks. Cioè reti non terrestri cellulari. Ho scoperto, tra l'altro, con mio grande giubilo, che il mio vecchio Samsung S21 perché del 2021 è il più vecchio modello ad essere compatibile con questo sistema, che non c'è ancora in Italia, non si sa quando arriverà in Italia, come al solito le cose arrivano negli Stati Uniti per ultime nel nostro paese. Però la cosa sorprendente è che, sebbene alcuni telefoni come gli ultimi iPhone abbiano un hardware, quindi un 10, noi non siamo espertissimi di telefonia, però un hardware dedicato per ricevere i segnali via satellite, anche questi telefoni, come appunto il mio S21, che hanno un'antenna normalissima cellulare, sono compatibili, perché i satelliti che vengono utilizzati appunto da ieri per questi test, che sono i soliti Starlink, con tutta la l'odio che ci può essere verso Starlink, però, è
funziona,
di fatto,
sì, sì.
Loro trasmettono un segnale compatibile con le reti cellulari. Non credo 5G, perché 5G ha una portata, essendo ad altissime frequenze, una portata minore. Quindi dall'orbita, seppur bassa, la bassa orbita di quei satelliti probabilmente non riuscirebbe. Comunque usa una... trasmette effettivamente lo stesso segnale che viene trasmesso dai ripetitori cellulari terrestri. Quindi questi sono NTN, non terrestrial networks. E inizialmente verrà utilizzato solo in caso di emergenze, perché verrà utilizzato soltanto per gli SMS. Quindi immaginate di trovarvi in un... posto boschivo, nel deserto, non so, in posti dove le reti cellulari non prendono, con questo sistema si ha comunque la possibilità di inviare un SMS o una chiamata tecnica di, diciamo, di emergenza, sì, che possa inviare la nostra posizione, e quindi in qualsiasi parte del mondo basta avere naturalmente il cielo libero, quindi non funziona in una caverna, sottoterra, eccetera, però all'aperto potremo chiedere aiuto e potranno sapere dove ci troviamo per far partire.
È una bella cosa, anzi, perché spesso senti di incidenti che purtroppo li trovano troppo tardi perché magari il telefono non prende più, in effetti è più che utile, poi sarà sicuramente utile in altre occasioni in realtà, però effettivamente a pensarci è ottimo.
È una possibilità in più che davvero sfrutta i cellulari al massimo. Si pensa poi in futuro di utilizzarlo addirittura per navigare su internet via satellite, però quello probabilmente avverrà poi con hardware dedicato, quindi con cellulari che hanno un'antenna come appunto i nuovi iPhone, che dedicata a questo tipo di comunicazione. Comunque adesso si parte in America con gli SMS, poi probabilmente si faranno anche delle sperimentazioni sulle chiamate vocali, e poi forse internet, e poi forse arriverà anche in Italia, chissà. Comunque la sperimentazione è partita ieri, e la cosa è un po' complicata perché poi ci deve essere naturalmente l'accordo con i gestori cellulari terrestri, infatti è partita con
non extraterrestri
sì. E T-Mobile in America c'è, chi c'è? Io mi ricordo sono T-Mobile perché quando eravamo andati avevo preso una scheda di quell'operatore.
Non mi ricorderai nemmeno più.
Singular, no, forse Singular non esiste più, o forse è canadese. Comunque hanno fatto degli accordi con questi operatori, e quindi poi in ogni paese devono fare gli accordi con gli operatori locali per fare, diciamo, questa triangolazione in un certo senso. E quindi staremo a vedere.
Speriamo
che arrivi entro i prossimi 10 anni.
Le cose nuove sono sempre belle, di solito.
Sì, poi questo, soprattutto utilizzare gli stessi hardware, cioè che possono essere utilizzati gli stessi hardware senza dover fare un aggiornamento.
O cambiare il telefono, no, è bello.
Forse ci sarà un aggiornamento software solo, perché le connessioni telefoniche via satellite hanno delle tempistiche diverse, ci sono dei ritardi, quindi c'è una sincronia diversa, e quindi con un aggiornamento software sembra che se la cavi. Ok, adesso possiamo partire con i primi step con WordPress.
Allora, in realtà questa cosa è nata da uno stagista che è da noi in questo momento, e quindi volevo fare un po' un appello ai nostri colleghi che insegnano il front-end nelle scuole, di solito, diciamo, quelli che fanno corsi gratuiti. Ovviamente ci sono dei corsi ottimi, però ci sono anche dei corsi in cui purtroppo magari uno non si rende bene conto che quando poi manda la persona a fare il tirocinio, questa persona magari non è proprio parte come se fosse da zero, che si potrebbe anche essere, però su alcuni argomenti, secondo quando uno si lancia in questa attività, l'età, diverse altre cose, non può arrivare chiaramente partendo da zero, perché cioè, la tecnologia è ampia, WordPress esiste da tantissimi anni, e quindi è difficilissimo entrare in un tirocinio e non avere un minimo di conoscenze se uno vuole lavorare con questo in pratica. Quindi volevo rifare un po' un ripasso di WordPress, perché spesso e volentieri adesso ci mettono sempre Elementor di mezzo o Visual Composer, che sono degli editori di testo. Allora, se uno si vuole installare un WordPress online, ha tutto già predisposto, si mette il suo editor di testo, si fa i suoi blocchetti e si fa il suo sito di base, E su questo non c'è niente da dire.
Sì, sì.
Ma è questo, nel senso, quando uno vuole farsi il sitino per se stessi, cioè, e magari poi ha una predisposizione e poi fa cose straordinarie, su questo non c'è problema. Invece c'è imparare a fare siti internet e anche pensare magari un domani di spingere dal front-end al back-end. Che poi in più WordPress è entrambe le cose, e PHP, quindi, perché anche lì quando lavori su un sistema come WordPress lavori su un linguaggio PHP, e quindi ci sono delle cose da sapere, nel senso che puoi scaricare WordPress da installare sul tuo FTP dal sito WordPress proprio.
Adesso
ci sono due link diversi, uno di quello online,
mentre speaker recupero un attimo,
uno da scaricare, quindi si scarica quel pacchetto, si estrae sull'FTP, ovviamente bisogna sempre collegare un database, questo diciamo che parliamo sia del locale con WAMP, XAMPP o altri sistemi.
Eccolo qua, questo è il sito di wordpress.org.
Ecco, sì.
Dove, vedete qua in alto, vabbè, un po' tagliato, comunque c'è il tasto Get WordPress che ci permette di scaricare WordPress il CMS. Quindi...
Ecco, sì, sì, da mettere sull'FTP o in locale, ovviamente, se uno usa, come dicevo, WAMP, XAMPP, che si installa come se fosse online.
Esatto.
E quindi si inizia da questo. Ovviamente WordPress non funziona senza database.
Scusa, da non confondersi con wordpress.com, perché spesso c'è una grande confusione su questo. Questo è il sito di WordPress offerto come servizio.
Sì.
Quindi stesso programma, stesso CMS, però qua è ostato, quindi come si dice in italiano, ospitato da WordPress stessa. Mentre su wordpress.org scarichiamo il pacchetto di WordPress, che è gratuito, open source, quindi non, è completamente libero, e lo installiamo se abbiamo uno spazio online.
Oh, locale.
Online, altrimenti sul nostro computer con
come, imitando
un server locale con tutte le tecniche che collegate.
Quindi quando si installa questo, quindi si estraggono le cartelle, come dicevo, WordPress non può funzionare senza un database, nel senso che tu devi inserire dati, quindi ovviamente devi collegarlo. Quindi c'è anche, se in locale c'è phpMyAdmin, invece se online uno può avere qualsiasi altro programma di database, quindi deve creare il suo database che poi la procedura di WordPress li farà inserire praticamente. C'è quindi tutta una procedura da seguire con wp-config, inserire lo user del database, la password, localhost o altri dati.
Cioè adesso chiaramente fare adesso un tutorial completo su installazione, però parliamo a livello concettuale.
I primi passi sono quelli, quindi faccio così, poi posso decidere di usare il mio tema WordPress o meno. C'è l'opzione anche scoraggia i motori di ricerca, che uno sceglie subito e poi si dimentica di togliere quando va online. Questa è una cosa, lo dico perché può essere
serve
utile.
Quando lo mettiamo su uno spazio effettivamente online da subito, già in fase di costruzione, scoraggiare i motori di ricerca, cioè si imposta.
Sì, perché
poi
magari lo mettiamo accessibile.
Un flag, diciamo, che dice a Google e company di far finta che il sito non esista, perché durante la costruzione del sito magari non vogliamo che venga già indicizzato con pagine di prove, errori.
Altrimenti c'è il plugin Coming Soon che mette una pagina di manutenzione, di accoglienza, e nasconde il sito, si entrano con i dati e si va a modificare il sito. Quindi poi, una volta fatto questo, o si usa il tema WordPress di default, che sono diversi, o si installa il tema su cui si vuole lavorare. Poi lo step da fare, che quindi spiego sempre, è il personalizza, customize, quindi dipende se uno lo usa in inglese, in italiano, in cui bisogna impostare o è solo un blog e quindi si lasciano gli ultimi articoli come home page, o altrimenti se si vuole fare un sito, un po' blog, si sceglie quindi la pagina statica della home e la pagina statica del blog, se poi si usa il blog, se no si lascia di default per la parte blog. E questi sono i primi passi, ovviamente. WordPress, quando si lavora con l'FTP, ha delle accortezze da avere, che anche lì sono anche di base, che dico, hanno l'include, quindi dei pezzettini che vengono ripetuti nel sito, che sono la header, che è la testata, footer, pie pagina, e ovviamente c'è il contenuto che viene impostato. Poi c'è Archive, che si occupa ovviamente delle parti di archivio, di categorie, di categorizzazione e tutto. Page per creare pagine, single per il singolo articolo. altro di proprio di base direi che
sì, anche perché WordPress poi è molto minimalista quando lo installiamo,
sì,
non
poi
ha tanti
importantissimo
fronzoli.
Creare un tema child, quindi fare il tema child è un, praticamente una copia di un tema che scegliamo, dove andremo a modificare soltanto i file che ci interessano, che così quando ci sarà un aggiornamento del tema principale non viene a rovinare il tema che abbiamo customizzato. E questa è anche un'altra cosa importante, che è abbastanza semplice se si cerca su Google, comunque uno che inizia i primi passi riesce a farlo facilmente, anche c'è addirittura dei siti di generatore, anche quando si cercano delle cose, giustamente CSS e tutto, bisogna sempre cercare generator di qualcosa in inglese, sempre fondamentale fare le ricerche in inglese.
Almeno trovi 10 volte quello che si trova in italiano,
sì,
in qualsiasi
sì,
altra
sì.
lingua regionale.
E poi ci sono i tag, diciamo, principali del post, in pratica c'è title, quindi the title, the content, post thumbnail, excerpt per l'anteprima dell'articolo. Poi bisogna stare attenti anche ai link delle immagini, perché WordPress ha un percorso suo che richiama la cartella in cui si trova l'immagine, quindi non è come quando uno fa l'HTML sul computer, mette slash e parte, o lì devi proprio mettere il suo percorso, anche lì uno cerca su Google in inglese e riesce a trovare questa cosa. E quindi sono le cose proprio di base, anche immaginarsi che comunque si possono montare delle cose in statico, ma che spesso poi bisogna immaginarli poi dinamici, quindi un articolo sul blog sarà ripetuto in diverse volte, bisogna un po' astrarsi anche
e poi quello è anche il problema, ecco. No? Che c'è sempre con i grafici che ci forniscono una grafica perfetta,
sì,
però con quei
sì,
dati lì, no. Con quell'articolo di
questo
esempio,
ne parlerò dopo.
Non troppo lungo, non troppo corto, uno solo, con le parole, con l'immagine fatta
sì.
bene.
Sono dai, quindi se qualcuno vuole lavorare in modo tecnico, non dico fare il sito e fare due cose che fate semplici, se qualcuno vuole lavorarci in modo tecnico deve affrontare proprio WordPress così, non con Elementor o Visual Composer, che poi ovviamente si possono usare anche comunque quando si lavora così, ma non si inizia da lì in pratica, perché sennò poi è molto difficile capire anche le dinamiche di ripetizione, di cicli degli articoli, cicli dei prodotti, proprio il pensiero che c'è nascosto dietro una stringa che tu vedi e dici vabbè questo cos'è,
cioè, almeno in prima
poi
battuta,
vedi una cosa
diciamo.
Diversa e effettivamente affronti la struttura.
Almeno in prima battuta per imparare a utilizzare
sì.
il sistema così com'è, senza
sì, quindi,
andare subito sovra strutture che ci allontanano da come
è
fatto.
Dai,
sì.
È molto tecnico questo, diciamo, ma ci tenevo perché secondo me se qualcuno che fa corsi di WordPress, secondo me ci dovrebbe pensare un attimo, un po' più complicato perché non ti risponde sempre come vuoi WordPress, però secondo me quando poi la persona finisce in azienda riesce a difendersi di più.
Sì, ecco. Sicuramente partire da una situazione di base, tanto poi alla fine WordPress è la sua base.
Sì.
Non ha molte cose, appunto, e conoscere bene quella è più utile che partire subito
sì.
con un sistema con 1000 plugin che magari si sanno sia utilizzare
sì,
quelli,
sì,
ma poi non si ha bene l'idea di come funzioni il tutto.
No, poi se si aggiorna, prendi un plugin che poi non aggiornano più, o che se si aggiorna si rompe, perché spesso volentieri le gallerie sì. fotografiche spesso sono così, che tu le installi e poi 3 mesi dopo aggiornano e non funziona più per niente.
Ma come... neanche, non aggiornare non è neanche una cosa buona, perché
no.
poi può avere
per
delle incompatibilità,
sicurezza,
problemi di sicurezza, eccetera.
No, no,
quindi
no.
Bisogna anche quello installare meno plugin possibile. Però.
Ho finito il mio appello, in pratica.
Sì, più che una introduzione è un appello.
Sì.
Ok, adesso parliamo, rimaniamo in ambito WordPress, ma in realtà non poco importa questa
sì.
cosa, perché parliamo, come dicevi tu giustamente, parliamo di PHP quando parliamo di WordPress.
Sì.
E quando, perché uno è fatto in PHP e anche i plugin che andiamo
sì.
a costruire sono fatti in PHP naturalmente. E, tempo fa ho realizzato un plugin per permettere su un sito internet di un nostro cliente in ambito appunto B2B, quindi da distributore a negoziante in questo caso, di fare degli ordini di campioni di prodotto, parliamo di prodotti per capelli in questo caso, e poi ordini appunto dei prodotti veri e propri. In questo primo caso cioè era un sito WordPress normale con delle pagine normali in cui venivano caricati questi listini in Excel, adesso tra poco lo vediamo nel più nello specifico, e avevo fatto un'interfaccia che si macina questo Excel e lo mette come modulo d'ordine, il classico modulo d'ordine, quello anche di una volta che era cartaceo, no? Che si scriveva, voi avevate Trois Suisse in Francia, che era
sì,
così.
Sì, giusto.
Avevamo Vestro,
la Blanchepot,
Postal Market, tantissimi. Che c'era il catalogo e poi si scriveva le cose che si volevano. Così, perché deve essere una cosa, non, magari non esteticamente emozionante, diciamo, però essendo un discorso B2B, le persone che devono ordinare devono poterlo fare rapidamente, sì. Con semplicità. Semplicità che deve essere anche assicurata al gestore del sistema, che ha questi listini in Excel, che fa girare anche in altri modi, attraverso altri canali, e che appaiono, l'ho portati più o meno così, ecco, questo è un Excel normale con questi prodotti. Credo che non abbiamo problemi a farlo vedere perché sono materiali pubblici, quindi sì. Sono pubblicamente in vendita per naturalmente i commercianti, questo parrucchieri. Ci sono questi prodotti, loro producono questo file di Excel che lo usano appunto per anche per altri scopi, da far girare in altri modi, e l'idea era di non fargli fare due volte il lavoro, quindi fargli utilizzare direttamente questo Excel, sì. Questi Excel che loro aggiornano poi a livello di prezzo, di disponibilità, di prodotti che ci sono, e vedete sono suddiviso in categorie, uh-huh. E poi l'elenco dei prodotti e i pezzi disponibili, il minimo acquistabile, il codice del prodotto. Nella prima versione c'era soltanto appunto un sito WordPress con alcune pagine istituzionali e il modulo d'ordine. Sì. Nella nuova versione, questo nuovo sito che deve essere ancora inaugurato, comunque lo possiamo anche far vedere in anteprima, non faccio vedere l'indirizzo perché è ancora in costruzione, c'è un vero e proprio WooCommerce, quindi questo è un sito WordPress con WooCommerce, però WooCommerce viene utilizzato solo per caricare i prodotti, quindi sì. Avere le schede prodotto, ne abbiamo già parlato in passato, no? Usare un WooCommerce non come e-commerce, non necessariamente sì. Come e-commerce, ma come catalogo prodotti,
sì, che capita,
per avere i prodotti già inquadrati con una impaginazione sempre uguale, omogenea sì. Tra di loro, eccetera. La novità è che, allora, la novità, lato gestione, questa qua è la gestione, non cambia nulla, cioè ci sono dei campi in cui intanto indicare il proprio indirizzo mail, che qua ho rimosso per non divulgare l'indirizzo mail, l'interno viene usato per questo sito, per informare che c'è stato un nuovo ordine.
Sì.
E quindi il plugin invia una mail ogni volta che c'è un ordine. E sono diversi perché ci sono diversi listini, sono codificati in questo modo, questa è una soluzione custom per questo cliente, e sono in varie lingue, quindi ci sono tre listini per ogni lingua, in realtà sono tre listini sì. Nelle varie lingue. E qua ci sono i campi per caricare i relativi listini, appunto, che sono questi file Excel che abbiamo visto prima, questi normali file Excel. Okay. Poi qua c'è una configurazione che praticamente non andiamo mai a toccare, che comunque nel caso in cui l'Excel dovesse cambiare forma, quindi avere una colonna in più, una in meno, sì. Avere un ordine di colonna diversa, qua possiamo indicare in quale colonna ci sono i codici prodotto, in quale colonna ci sono i titoli, descrizione, le quantità minime, eccetera.
Vabbè.
Questo me lo sono inventato in extremis, come far capire al programma, al mio programma che legge l'Excel, quando inizia e quando finisce.
Ah, ok.
Perché altrimenti non saprebbe, no? Quando
sì, no,
è andiamo a vedere qua. Diciamo, quando inizia, allora inizia quando c'è scritto codice e poi lui si scorre tutte le varie...
Poi c'è anche la riga di mezzo addirittura.
Sono questa riga viene identificata come nome della descrizione del prodotto in sé. Tutto questo diventa un modulo d'ordine. Questo che sembra WooCommerce, uh-huh. In realtà è un modulo d'ordine. Perché intanto ci mette le categorie, sì. Ci permette anche di passare da una categoria all'altra, tipo così, in realtà filtra, fa vedere un prodotto o un'altra, cioè le varie linee di prodotto, e poi alla fine, per ognuno in realtà posso selezionare, no, quanti prodotti, quanti pezzi voglio, quindi adesso ne selezioniamo un paio e me li riassume qua. Vado su prosegui, mi fa mettere i miei dati, nome, cognome, indirizzo mail, eccetera, ha consentito trattamento naturalmente per la GDPR, e adesso non lo facciamo perché così non lo facciamo partire dalla mail, l'ordine è completato, quindi c'è uno, è un ordine senza pagamento perché è un B2B, quindi c'è già un rapporto tra chi vende e chi compra, oppure non c'è e lo stesso modulo viene usato come modulo di campionatura, quindi io sono sconosciuto, entro lì, scelgo due o tre prodotti di cui voglio campioni, metto i miei dati e parte, ma non pago perché appunto è una campionatura, poi naturalmente se non mi conoscono mi ricontatteranno, mi diranno abbiamo ricevuto il tuo
dato. Ma poi il B2B, io mi sono sempre sorpresa che effettivamente è un modo diverso di funzionare per i pagamenti, per le consegne, spesso si paga sul posto, cioè c'è tutto un
mondo
diverso.
Un'altra dinamica, sì.
Sì, sì, sì.
Questo plugin appunto era già stato realizzato penso 2 o 3 anni fa, ha funzionato, gira, è molto rodato diciamo, e funziona da un bel po', adesso l'abbiamo migliorato per integrarsi. Cosa cambia principalmente? Se torniamo qua al modulo d'ordine, torniamo indietro all'elenco dei prodotti, e qua è integrato con WooCommerce, quindi per ogni codice prodotto lui va a identificare il prodotto di WooCommerce e mi permette di andare a vedere poi la scheda del prodotto.
Ah, bello.
Adesso non lo clicco perché poi andiamo a vedere fin troppi dati su questi prodotti che sono ancora in allestimento. Comunque apre la scheda del prodotto su WooCommerce per vedere i dati specifici del prodotto e così via. Tutto usando il codice prodotto come unico dato di connessione. Quindi loro hanno soltanto da inserire nel file Excel il codice prodotto che sanno già che è già inserito già sul sito, e il plugin si occupa di unirli e cioè identificarli e di collegare, mettere il link al relativo prodotto su WooCommerce. E questo è tutto.
Linea
a te.
Sì.
Linea a te, parliamo quindi di layout
e dati, impaginazione e dati più che altro.
Impaginazioni di dati, riciclo di dati.
Ecco, abbiamo un cliente misterioso, molte volte purtroppo, come dicevamo, noi lavoriamo in subappalto, quindi non possiamo divulgare.
Ma in questo caso non è in subappalto, in questo caso è
progetto,
c'è un NDA, quindi non possiamo dire niente.
Però posso parlare diciamo della mia esperienza.
In modo vago possiamo
perché
parlare.
Perché posso essere cattivissima, no, non è vero. Ho ricevuto un Figma del funzionamento del layout che devo montare. Che lì in questo caso succedono queste cose, parlavamo dei grafici che magari qualche volta non hanno ben presente il funzionamento online o gestionali, o che si immaginano delle cose perché usano Spotify o altre cose, o tipo Coming Soon, queste robe lì, e vedono tutti i funzionamenti di tutti i giorni e dicono, e interpretano con la grafica una cosa come se fosse scontato. E quando tu poi vai a montare questi meccanismi ti rendi conto che in realtà non sempre alcune cose vengono percepite nel modo giusto, quindi quando monti la cosa la monti un po' come puoi, perché dici ok, questo non mi sembra molto funzionale, però ho questo esempio qua, quindi per il momento monto la struttura così il cliente lo vedrà in funzionamento
e si renderà conto che non va bene,
che c'è qualcosa che non va. Lì la difficoltà in più era di riuscire a capire se creare degli stati sui funzionamenti che hanno degli atteggiamenti diversi secondo alcune richieste, o riuscire a fare tutto in tutt'uno in pratica, perché il problema in questo caso è la ripetizione dei dati. Dati che possono pesare sul server a un certo punto, quindi più vai a fare chiamate a una cosa, alla stessa cosa ma in punti diversi, e più il sito potrebbe andare in crash per questo motivo. Quindi all'inizio uno magari monta la struttura esattamente come la vede, e poi ovviamente nasce la realtà, nel senso che ti dice ah no, questo l'ho messo 3 volte, questo l'ho messo 4 volte, questo l'ho messo 2 volte, te non si può. Quindi ho dovuto proprio fare un lavoro con jQuery, in questo caso, che mi ha aiutato a...
Il buon vecchio jQuery.
Sì, JavaScript, jQuery.
Passa in secondo piano, però ancora...
Per questo lavoro non ho avuto bisogno di andare su React così assurde, perché comunque è semplice, quindi non ha avuto tante funzionalità.
Però utilizziamo in questo sistema, ma lo utilizziamo già prima, sì. Server side event, che sì. avevamo parlato qualche mese fa.
Sì, sì.
I dati che arrivano, non possiamo dire di cosa, comunque i dati di tempo, che possiamo dire di tempo, sì. arrivano in tempo reale, giustamente, sì. Senza fare richieste ripetute in Ajax, ma arrivano come flusso continuo dal server. Però questa in realtà non è una novità, perché lo usiamo già sulle
sì,
layout
sì.
attuali.
E la cosa interessante, giustamente, è che uno lavora su un sistema e l'altro lavora su questo sistema senza metterci mano e riesce a impaginarlo. Che lì vedi proprio che ognuno ha il suo ruolo,
sì,
dentro di uno fa questo, uno fa l'altro.
Io ti ho sbolognato quello senza spiegarti niente.
Sì, sì, vabbè, qualche cosa te l'ho chiesta, perché comunque, nel senso, lì c'è GPT, non ti può aiutare perché è una cosa fatta dal cervello suo e quindi non è che si possa entrare lì dentro, ecco. Quindi si impagina questa cosa e con un lavoro di analisi dei dati sono riuscita a creare una cosa unica e funzionale in pratica, e questo sono molto fiera comunque, quando arrivi a fare poco codice e non sporcare troppo e riuscire a fare vedere tutti i dati in qualsiasi posto in modo ordinato, uno è ben contento. Anzi, però è vero che le grafiche spesso fornite non sono abbastanza fatte da persone che si incuriosiscono a fare i montaggi, ecco. Perché fare anche non fare montaggi, direi a far funzionare.
Sì, non si preoccupano più che altro tanto che poi qualcuno dovrà poi fare da disegno, fare diventare.
Sì, poi realtà. Il problema lì c'è stato anche un problema di comprensione di dati, perché chi ha fatto la bozza magari non ha chiesto al cliente esattamente cosa stava facendo, e quindi alcuni dettagli sono stati messi in un modo e invece non c'entrano niente con l'uso reale non è il dato che doveva essere mostrato in questo modo.
Sì, lì c'è
l'idea. E quindi anche il problema, anche questo è il problema.
C'è l'idea che non abbiano capito neanche i grafici bene cosa quei
stavano impaginando,
dovessero apparire in quale momento, in quale situazione. Quindi ci siamo trovati in una situazione un po' strana.
Sì, sì, lì è la difficoltà del nostro lavoro comunque, perché tu devi comunque eseguire il lavoro come ti viene richiesto. E poi ovviamente c'è il lavoro poi di sistemazione dei dati, sì. Per farli funzionare realmente. Quindi io magari non ti farò subito la cosa che scivola e tutto. Prima ok, vediamo brutalmente il funzionamento, vediamo se poi il cliente alla fine si aspettava veramente così. Se lui dice va bene lo stesso così, allora si fanno le piccole azioni di dettaglio.
Io lo monto così, me l'hanno fatto. So che non va bene, ma almeno glielo facciamo vedere che non va bene,
sì,
perché
sì,
altrimenti...
Sì, sì. No, l'UX è importante, perché quando monti un sito in realtà è vero che c'è lo specialista dell'UX, ma lo specialista dell'UX deve essere proprio anche consapevole delle dinamiche di programmazione, di dinamicità del sito, poi delle cose che vengono create che non vedi ancora addirittura, che stanno per arrivare. Quindi questo è molto importante, una cosa che ho imparato nel nostro lavoro. Io non sono mai fermata a eseguire il montaggio, ho sempre provato un po' ad andare a mettere le mani nella programmazione, adesso sono anche contenta di riuscire a fare delle cose da sola pure. E effettivamente mi ha aiutato a fare dei montaggi molto più funzionali, cioè
che funzionino anche per l'utente finale,
sì,
perché
sì.
E anche rapidi, cioè, effettivamente dati ripetuti nella stessa pagina, come in questo caso, si possono riciclare e cercare di ottimizzare.
Sì. E lì la bozza iniziale deve essere pensata per quello, lì sono riuscita, è l'esperienza che mi aiuta in questo caso, fosse in principiante sarebbe da sparsi, però avendo un'esperienza lunga uno riesce a vedere, già immaginarsi la struttura senza aver messo niente e dice ok, va fatto così.
No. E abbiamo chiuso anche questa.
Sì, 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 sì.
Siamo anche un po' in anticipo rispetto al solito.
No.
Però siamo partiti in orario. E allora niente, chiudiamo qua. Abbiamo esaurito.
Sì.
Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Mm-hmm. Anche oggi ho visto che ci abbiamo avuto diversi spettatori su Facebook, e quindi vi salutiamo, grazie di averci seguiti in versione verticale.
Sì.
Sembra tutto continuare a funzionare bene, stranamente. Adesso magari la prossima settimana potremo provare a trasmettere di nuovo su Instagram, che l'altra volta l'abbiamo fatto in modo sperimentale.
Sì.
E quindi possiamo riciclare questo formato verticale anche.
Anzi, possiamo dire, perché per noi che non c'entra niente col lavoro, in realtà dovremmo fare la diretta un po' prima. Perché?
Ah, sì, riusciamo comunque a trasmettere mercoledì, sì.
Sì, prima, perché oltre a lavorare con i codici, canto pure dei Rock in Mille, quella Cesena quest'anno, quindi faremo un po' di, per una volta, una parentesi, lavorando direttamente da Cesena, aspettando, sì, di fare i concerti.
Poi il 26, però adesso non si possono più comprare i biglietti,
no, mi tardi. Sì, magari qualcosa per il 26, 27 ancora c'è, a Cesena,
Rock per
in
il
Mille.
Mio compleanno fanno il concerto i Mille musicisti.
Ecco, sì, quindi anche fare, bello lavorare, ma bello avere anche dei hobby fuori dal lavoro.
Poi ecco, ci troveremo comunque mercoledì prossimo, quindi in diretta, come
sì,
sempre. Va bene, allora ricordatevi di ascoltarci in podcast. Tu sei già tutto, no?
Podcast, sì, piattaforme. Sì, Spotify, non Shopify, ovviamente.
Poi
Apple.
Apple Podcast e poi YouTube Podcast.
Che però è un po' finto questo.
Sì, che poi c'è anche il video, tra l'altro, quindi podcast quindi, per modo di dire. E quindi seguiteci anche lì, e se no seguiteci su Facebook e Twitch e YouTube naturalmente, sì, anche in video. Grazie a tutti,
grazie,
come al solito, e buona serata e alla prossima settimana. Ciao.
Ciao.